io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Rescinski al microfono per questo appuntamento pomeridiano con il mondo alla radio, Giuseppe Moriello e Silvia Giovanrosa rispettivamente per la parte tecnica e per la regia. La puntata di oggi si apre con quello che è l'annuncio che arriva da Bruxelles sull'accordo raggiunto sul Recovery Fund. I leader europei sono stati impegnati in durissimi negoziati fin da venerdì scorso. Sembrava che l'accordo dovesse saltare, almeno così è stato più volte. Alle 5:31 del mattino infine è arrivato un accordo che dà praticamente il via a un piano straordinario da 750 miliardi di euro per salvare i paesi più colpiti dal Covid, dal tracollo finanziario, soldi che poi saranno reperiti da Bruxelles tramite gli Eurobond, un passo storico per l'Unione che cambia così le politiche economiche del continente al termine di questo drammatico summit. Entusiasmante l'annuncio che è stato dato dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che su Twitter si è limitato a scrivere deal, cioè accordo, e poi ha dichiarato pochi minuti dopo: ce l'abbiamo fatta, l'Europa è forte e unita, è un ottimo accordo. E ovviamente soddisfazione anche da parte del premier italiano Giuseppe Conte, che dice: abbiamo conseguito questo risultato tutelando la dignità del nostro paese e l'autonomia delle istituzioni comunitarie. E aggiunge ovviamente che questo piano rappresenta una grande occasione, una grande responsabilità. Con 209 miliardi c'è la possibilità di far ripartire l'Italia con forza e cambiare volto al paese. Adesso dobbiamo correre. Questa è stata la chiosa di Giuseppe Conte. Ovviamente hanno risentito in maniera positiva di questo accordo anche le borse europee. L'euro è schizzato a 1,147 sul dollaro, un nuovo massimo raggiunto da 4 mesi, un livello che secondo gli analisti è piuttosto alto, e quindi vedremo poi come andrà con le politiche finanziarie, con gli andamenti della borsa. Intanto oggi alla Camera si vota anche sul assegno unico per i figli. La maggioranza tenta di realizzare uno strumento più organico di aiuto alle famiglie, chiamato Family Act. La ministra per la famiglia Elena Bonetti è convinta che le risorse per le famiglie arriveranno anche dal Recovery Fund, quindi dall'accordo appena raggiunto e approvato a Bruxelles. Alessandro Guarasci l'ha intervistata, sentiamo.
L'Europa è l'unico contesto nel quale uno sviluppo importante per il nostro paese sia davvero possibile e percorribile. Il Recovery Fund serve per finanziare non solo misure dell'oggi, ma per dare prospettiva, progettualità di carattere strutturale di ripartenza del paese, anche di un cambio di quelli meccanismi che nel nostro paese si sono rivelati inadeguati a reggere ad un momento così di difficoltà. Nel piano di rilancio del governo il tema di investimento nella dimensione della natalità, nelle famiglie, come cellula, diciamo, non solo embrionale sociale, ma come luogo possibile di investimento e di ripartenza, nella parità di genere. Ecco, sono tutti temi colti non come misure di carattere assistenzialistico, ma di investimento e di ripartenza, e quindi in questo Act del Family Act saranno centrali anche per l'investimento e dei fondi del Recovery Fund.
Senta Ministro, tutti gli indicatori danno un calo della natalità in Italia. Secondo lei quale può essere la misura del Family Act che secondo lei può davvero fare la differenza?
Non c'è una misura. Il Family Act si presenta come una serie di misure, ma che se solo viste nella loro reciprocità e integrità potranno fare la differenza reale in questa direzione. Il Family Act è una riforma, la prima riforma per le politiche familiari del nostro paese, che investe in natalità, investe in protagonismo delle comunità e delle comunità familiari come piccola comunità di vita, investe nel protagonismo dei giovani, investe nell'educazione, investe nel lavoro femminile. Questo tema di investimento e di stabilità delle misure e strutturalità delle misure che si vanno a costituire cambierà il paradigma più critico che oggi abbiamo nel nostro paese, cioè la mancanza di prospettiva di futuro. Io credo che l'elemento più significativo, causa di questo processo di impoverimento, di scelte di futuro, tra cui la genitorialità, dipenda dal fatto che le donne e gli uomini nel nostro paese non hanno la possibilità di alzare lo sguardo e proiettarsi in avanti, proiettarsi nel futuro. Per fare questo, ad esempio, i sostegni economici, come l'assegno unico familiare, devono avere un carattere di semplificazione, di stabilità, di strutturalità, che proprio aiuti la progettualità di scelte anche personali coraggiose.
Ma secondo lei l'assegno unico è un primo passo verso un vero quoziente familiare come avviene in altri paesi?
In realtà l'assegno unico è una delle cinque direzioni, intanto l'assegno unico e universale, questo va dichiarato perché l'universalità significa proprio cambiare il punto di vista, significa riconoscere che tutti i bambini, tutti, sono un bene per la collettività e alla loro crescita, alla loro custodia, tutta la comunità, lo Stato deve contribuire anche con un contributo di carattere economico. E l'assegno in realtà riconosce il figlio, quindi un assegno per ogni figlio dalla nascita all'età adulta, non si è scelto il quoziente familiare, ma si è scelto questa misura più semplificata, più comprensibile, più chiara, certa, perché ogni famiglia sa che ogni mese riceverà una certa quantità di denaro e che questa quantità di denaro la accompagnerà per tutta la vita. Dal terzo figlio, come ad esempio accade in Francia, ci sarà un coefficiente moltiplicativo aggiuntivo. Oggi invece dal terzo figlio in qualche modo la curva delle eventuali detrazioni si appiattisce, c'è poi un tema ovviamente di sostegno in più per la disabilità. Questa dimensione di strutturalità, di stabilità, come dicevo, andrà a incentivare la progettualità più semplice e più certa. Ecco, l'assegno unico però non può bastare, non basta una misura economica per cambiare la cifra complessiva. È solo un assegno unico non inserito in una progettualità, per esempio all'interno di una riforma fiscale, che quindi per la prima volta nel nostro paese riconosce le famiglie come soggetti contributivi, che possono contribuire alla comunità e non semplicemente come soggetti a cui dover dare dei sussidi. Questo farà la differenza, insieme all'investimento sulle spese per l'educazione, l'investimento sull'educazione, la riforma dei congedi parentali, l'incentivo al lavoro femminile e al lavoro e all'autonomia, al protagonismo dei giovani e delle giovani coppie. Solo l'assegno da solo non avrebbe innescato questo processo virtuoso di ripartenza e di investimento, mi lasci dire, in umanità.
Senta, ma serve fare anche un lavoro culturale in Italia per rafforzare la famiglia?
Certamente sì, è uno dei processi, già l'aver cambiato lo sguardo con cui il governo e le istituzioni guardano la famiglia credo che sia un primo passo importante. Per troppi anni nel nostro paese ci siamo soffermati o su scontri ideologici sulla famiglia da una parte e dall'altra e non abbiamo colto invece quello che era il volto, lo sguardo, la ricchezza dell'esperienza delle famiglie nel nostro paese, che è quella che ci consegna la Costituzione, la famiglia come il luogo in cui l'individuo diventa persona, entra in alleanza con gli altri, in cui c'è la prima responsabilità, il primo atto educativo, e l'educazione sappiamo è il processo di generazione anche di una cittadinanza e di una democrazia, è fondamentale questo passaggio. Oggi le famiglie per noi non sono un problema, sono in realtà un'opportunità, sono la comunità, la relazione sulla quale il governo, le istituzioni vogliono investire. Credo che questo favorirà maggior protagonismo delle famiglie nel paese, ma anche di maggior protagonismo di quella rete di comunità che sarà a sostegno delle famiglie. Questo farà quel cambio culturale di cui lei parlava.
Ministra Bonetti, per chiudere, alla fine i fondi per le paritarie sono stati trovati, ma perché in Italia non si riesce ancora a capire il valore della parità scolastica che, ricordiamo, è attiva dal 2000?
mi lasci non entrare nel perché non si è capito, ma mi lasci dire il perché invece è importante affermarlo e promuoverlo come concetto. Sono molto d'accordo. Il tema è il diritto all'educazione, il tema è il diritto all'educazione e le pari opportunità per tutti. Il tema è costruire una comunità che in tutte le sue responsabilità si fa comunità educante. Le scuole paritarie sono nel nostro paese una risorsa straordinaria per tanti bambini e bambine, per le famiglie, per i territori. Ci sono dei territori nei quali senza le scuole paritarie non arriveremmo nemmeno a poter dare una garanzia, che pure è troppo bassa, di accesso all'educazione, in particolare penso per i primi anni di vita dei bambini. C'è un tema, diciamo, non solo di libertà di scelta, ma di responsabilità di un mondo che è quello cattolico, ma più in generale di tutte le paritarie, che si mette a disposizione nel contribuire a costruire percorsi educativi per le famiglie e per i giovani. Questo è un servizio straordinario che va valorizzato, oltre al fatto che questo è accaduto dalla legge. La legge riconosce un servizio pubblico, riconosce la scuola pubblica fatta anche dalle scuole paritarie. Questa dimensione di servizio pubblico va affermata anche con scelte concrete come quelle che abbiamo o voluto promuovere di investimento e di reperimento di nuovi fondi nell'ambito dell'ultimo decreto.
E questa era la ministra per la famiglia Elena Bonetti. Per quanto riguarda il Recovery Fund e l'accordo che vi ho annunciato all'inizio, le risorse restano quelle che erano state previste inizialmente, cioè 750 miliardi, ma viene ridefinita la composizione tra contributi a fondo perduto e prestiti. I primi ammonteranno a 390 miliardi, i secondi a 360 miliardi. Per quanto riguarda l'Italia, si è assicurata nel suo complesso circa 209 miliardi, quindi una cifra superiore rispetto ai 172 del piano originale della Commissione, però è salita soltanto la quota dei finanziamenti da 91 a 127, anziché la quota di contributi a fondo perduto. Chiudendo l'argomento del Recovery Fund e restando comunque legati all'Italia, il nostro prossimo argomento prende spunto da quella che è stata la triste cronaca c'era oggi sui giornali e che riportava due nuovi casi di morte sul lavoro, casi che riaprono in maniera drammatica quello che è il tema della sicurezza sul lavoro, anche perché nell'ultima settimana sono ben 6 i morti sul lavoro in Italia. Il 13 luglio un incidente nel Casertano, il 15 luglio un giovane operaio di 24 anni è morto in provincia di Udine, il 16 luglio all'ospedale di Cremona un altro operaio è rimasto schiacciato dal materiale presente nel cantiere, il 17 luglio un operaio di 23 anni è morto travolto da un carico di legno nella zona artigianale di Bitonto in provincia di Bari, e poi lo stesso giorno 2 operai sono rimasti gravemente ustionati a Bergamo. Insomma, un bilancio che fa veramente paura, soprattutto se si pensa che l'anno scorso, nel 2019, i morti sul lavoro sono stati ben 628 secondo i dati riportati dall'INAIL. Per cercare di capire quello che sta succedendo e soprattutto cosa bisognerebbe fare per rendere più sicuro il lavoro in Italia, abbiamo in collegamento telefonico Maria Giovannone, che è responsabile dell'Ufficio Salute e Sicurezza dell'ANMIL, che è l'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi del Lavoro. Ben trovata, grazie per essere con noi.
Ben trovati a voi e grazie per l'invito.
Insomma, Maria Giovannone, abbiamo dato dei dati che sono drammatici, insomma, forse è soltanto nei bilanci di fine anno che ci ricordiamo e ci rendiamo conto di quanto sia pericoloso lavorare in Italia. Che fotografia si può scattare del paese?
Sì, allora, i dati purtroppo sì, ci parlano di una ripresa delle morti sul lavoro. Diciamo che nei mesi di lockdown avevamo assistito ad un calo significativo degli eventi infortunistici e delle malattie professionali rispetto, diciamo, al corrispondente periodo del 2019. Se non che però per i casi mortali anche questi avrebbero continuato a scendere se però proprio nel periodo sempre del lockdown immediatamente successivo non vi fosse stata l'incidenza delle morti da coronavirus. Quindi diciamo che coronavirus considerato infortunio sul lavoro secondo la equiparazione normativa che è stata effettuata dal decreto legge 18/2020.
Quindi in buona sostanza il coronavirus è un nuovo pericolo che viene a gravare sulle spalle dei lavoratori.
Sì, il coronavirus è un nuovo pericolo che oltre a gravare in generale su tutta la popolazione, ricordiamolo, è un problema di sanità pubblica, diventa anche un problema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e è stato classificato per espressa previsione normativa, l'infezione è stata classificata non come malattia ma come infortunio a causa virulenta e questo comporterà dunque l'applicazione in caso di riconoscimento da parte dell'INAIL di quelle che sono le tutele previste in questo caso. Chiaramente un fattore di rischio ancora poco noto dal punto di vista dei suoi fattori scatenanti, diciamo così, conosciamo le modalità di trasmissione più o meno, ma sulle cause scatenanti conosciamo ancora poco.
Certo.
Ed è evidente che questo impone comunque l'adozione di tutta una serie di protocolli aggiuntivi agli ordinari protocolli di salute e sicurezza sul lavoro di cui si è tanto parlato nell'ambito di questi mesi, il cui rispetto è fondamentale per prevenire il contagio e quindi le morti per questo fattore.
Come siamo messi al momento sulle diciamo così attività di prevenzione e sicurezza per quanto riguarda il Covid negli ambienti di lavoro in Italia?
Allora, è evidente che il Covid ha introdotto nuovi adempimenti per tutti i datori di lavoro, in particolare l'obbligo di adottare questi protocolli anticontagio che comunque tutti nel pubblico e nel privato debbono adottare. Sono state date delle indicazioni molto chiare dalle parti sociali, sono state date indicazioni molto chiare dai numerosi DPCM che si sono susseguiti nel tempo, quindi il rispetto di questi protocolli. Ora questo che sarà un periodo più o meno lungo di convivenza con il virus è fondamentale. Purtroppo leggevo proprio ieri alcuni dati di cui però della cui diciamo affidabilità non ho ancora contezza sul fatto che molte aziende purtroppo non applicano il protocollo e questo è un problema.
E secondo lei perché questo non avviene? Cioè, perché vengono disattese le norme sulla sicurezza in molti luoghi di lavoro?
Allora, le norme sulla sicurezza in realtà in molti luoghi di lavoro venivano già disattese prima del Covid, perché noi ricordiamo che abbiamo un apparato normativo molto ben fatto, che è il testo unico di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, adottato nel 2008, quindi in vigore da ben 12 anni direi, di cui in realtà circa una ventina di provvedimenti attuativi, peraltro a 12 anni dall'entrata in vigore, ancora devono essere adottati. Molte aziende lo rispettano, molte aziende già prima non lo rispettavano. Dunque è chiaro che con l'ingresso dei nuovi adempimenti anti-Covid, chi non rispettava la sicurezza prima probabilmente continua a non farlo oggi, tuttavia scherzando con il fuoco, perché parliamo poi di un agente patogeno molto pericoloso e molto subdolo.
Secondo lei per l'Italia c'è un problema di assenza di controlli?
Allora, secondo me in Italia abbiamo una serie di problemi. Di certo non abbiamo il problema delle norme perché le norme ci sono buone e sono ben fatte. Ripeto, il testo unico di salute e sicurezza sul lavoro e tutti i provvedimenti successivi sono ben fatti, vanno attuati e rispettati. C'è un tema di controlli che dovrebbero essere più efficienti, più efficaci, ma abbiamo anche un tema di numeri degli ispettori. Quindi si dovrebbe anche aumentare il numero delle ispezioni e degli ispettori. C'è un tema di sensibilità culturale che talvolta porta a ritenere la sicurezza un costo inutile e non un investimento per il futuro. C'è un tema anche di rendere più semplici alcuni adempimenti lì dove possibile, che non si vada a scapito chiaramente della effettività delle tutele, soprattutto quando parliamo di microimpresa, di piccolissima azienda. Ricordiamo che le piccole aziende sono un polmone significativo del nostro tessuto produttivo, oggi pesantemente danneggiate da un punto di vista economico, ancora di più dalla vicenda Covid. Quindi c'è un complesso di fattori sui quali bisogna andare ad intervenire.
Maria Giovannone, l'ANMIL monitora ovviamente il settore della sicurezza sul lavoro con costanza, tra l'altro dal 2008 raccoglie, se non ricordo male, tutti i dati su gli infortuni, insomma avete una banca dati importante. A volte è possibile che sia un problema di formazione dei lavoratori, gli incidenti possono essere imputabili talvolta a una sottovalutazione del rischio da parte dei lavoratori?
Allora, rispondo alla prima poi alla seconda. L'ANMIL da molti anni lavora in questo ambito sia per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione che poi per supportare invece coloro che hanno già subito un infortunio o una malattia professionale. Questo lo facciamo con una pluralità di servizi, oltre che con la costante interlocuzione con le istituzioni, col Parlamento, con il Governo, con le commissioni di sicurezza sul lavoro. L'ANMIL è anche parte della Commissione Consultiva Permanente per la Sicurezza sul Lavoro, anche se ancora dal 2015 non siamo stati chiamati a partecipare. Ciò detto, noi facciamo anche attività di studio su questo ambito, tant'è che a settembre presenteremo per la terza edizione del nostro rapporto annuale sulla sicurezza sul lavoro a metà settembre e dedicheremo un capitolo anche specificatamente al Covid, oltre che agli altri temi. Venendo al tema della formazione, formazione è un tema molto caro all'associazione che da più di 20 anni si occupa anche di incidere sulla formazione per la sicurezza in modo tale da erogare una formazione efficace. Sì, un problema è anche quello che riguarda la formazione, la qualità della formazione su questa materia, perché in questa materia che riguarda evidentemente valori importantissimi come la vita, la salute delle persone, la formazione deve essere non solo di carta formale burocratica ma effettiva, quindi talvolta l'infortunio anche mortale deriva sì da una assenza di formazione oppure da una formazione fittiziamente erogata, quindi abbiamo anche un problema su questo fenomeno che purtroppo si verifica.
Quindi c'è bisogno qualità di una capacità di previsione del rischio anche da parte dei lavoratori. Senta, lei prima parlava del supporto che l'ANMIL fornisce a chi rimane vittima di incidenti sul lavoro, spesso sono incidenti molto gravi, anche molto invalidanti. Quali sono le necessità che questi lavoratori hanno quando sono vittime di un infortunio? Da un punto di vista umano, quali sono i principali problemi che devono affrontare?
Allora, guardi, è chiaro che da un punto di vista sia materiale che umano le problematiche sono varie, sia del lavoratore o della lavoratrice che eventualmente dei loro familiari o eventualmente dei familiari di chi resta vittima di infortunio mortale, cosiddetti superstiti. Dunque ci sono problematiche anzitutto di natura, direi, psicologica che vanno affrontate in maniera profonda. L'ANMIL supporta, ha supportato e supporta numerosi anche progetti, finanzia anche progetti volti proprio alla, come dire, alla riabilitazione direi anche sociale di queste persone, psicologica e sociale di queste persone. Personalmente ho avuto modo di incontrare persone che hanno subito infortuni gravissimi alle quali la vita personale e familiare oltre che lavorativa è cambiata purtroppo in maniera drammatica. Quindi ci sono problematiche di questo tipo, poi ci sono le problematiche di natura economica e professionale, perché un invalido e tanto più un invalido del lavoro spesso perde la sua occupazione perché non è più idoneo alla mansione e allora abbiamo tutta la problematica collegata al reinserimento nel mondo del lavoro, ovviamente un reinserimento che deve essere in un posto di lavoro adeguato alle residue capacità lavorative della persona.
Dottoressa Giovannone, siamo in chiusura, proprio un commento blitz in pochi secondi ma al limite del sì e del no, insomma, secondo lei ci vuole più attenzione da parte del mondo della politica nel settore della sicurezza sul lavoro?
Secondo me sì, Assolutamente sì, più attenzione e più impegno a completare il quadro normativo vigente anzitutto e a garantire oltre le norme la efficacia sostanziale delle tutele, sì, ci vuole più attenzione.
Grazie davvero Maria Giovannone, responsabile ufficio salute e sicurezza dell'ANMIL, Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi del Lavoro, grazie per essere stata con noi. Il Mondo alla Radio è arrivato al termine del tempo a disposizione per questa prima parte, voi come di consueto rimanete in collegamento perché ritorniamo tra qualche minuto da Stefano Leszczynski, Giuseppe Moriello e Silvia Giovanrosa. Per il momento è tutto, a tra poco.